quotidiani. Allora, il primo giornale che abbiamo sotto mano è il Corriere della Sera, e per quanto riguarda il Corriere della Sera l'apertura è tutta per Conte, non Antonio, Giuseppe, sto facendo un lapsus, e la sua sfida con Grillo. Se ne parla molto, ci sono almeno 4 pagine su di lui, andiamo a leggere qualcosa, poi dopo andremo magari più veloci. La sfida di Conte a Grillo: confido nell'intesa, dichiara Di Maio, l'ex premier pone le sue condizioni, il Movimento 5 Stelle voti no alla diarchia e non farò da prestanome. E poi ancora il colloquio con l'ex premier: Beppe, dice Conte, ho raccolto alcuni suggerimenti, altri proprio non posso, ma non voglio fare un partito personale. Questo passaggio è un trauma necessario, è inutile imbiancare una casa che ha bisogno di una profonda ristrutturazione. Insomma, non le ha mandate a dire. E poi dall'altra parte Giuseppe ha esagerato, l'ira del garante che rivendica il suo ruolo, ma nel Movimento 5 Stelle c'è l'idea che il fondatore non romperà con Conte. L'out-out lo ha irritato, ma c'è l'ipotesi che lo statuto accolga più di una sua richiesta. Questo per quanto riguarda quanto avviene all'interno del Movimento 5 Stelle. Poi a pagina 6 c'è una lunga intervista con Silvio Berlusconi, e c'è anche una notiziola interessante da Napoli, perché abbiamo detto il Movimento 5 Stelle sta messo come sta messo, ma c'è una situazione di sofferenza generale che interessa un po' tutte le forze politiche. Il centrodestra non è riuscito ancora a trovare un candidato sindaco per Milano. Milano, che è la città che va ricordato, insomma, nel 93, quasi 30 anni fa, elesse il primo sindaco leghista di una metropoli, Marco Formentini, e che da allora, insomma, è stata un po' una roccaforte per più di 20 anni della Lega in particolare e della destra in generale. Adesso il centrodestra non riesce a trovare un candidato papabile. A Milano, come a Napoli, dove c'è questo magistrato Catello Maresca, che era stato indicato dalla destra, ma adesso è stato un po' mollato, perché questo Maresca, diciamo, si comporta come un leader di una lista civica, ha dichiarato abbondantemente, insomma, che lui starà per i fatti suoi, i voti li prende da tutti e va bene se qualcuno lo appoggia, però decide lui. E quindi Forza Italia ha detto che con lui le distanze sono incolmabili, ha ritirato l'appoggio, ma anche lì non si capisce bene chi poi andranno a presentare. E questa, insomma, è un po' la situazione generale. Passiamo a un'altra questione, la lotta al virus. Se ne parla a pagina 10 e a pagina 11. Si apre con i vaccini a quota 50 milioni, a settembre una dose a tutti, 18 milioni hanno già completato il ciclo, altri 32 hanno ricevuto la prima somministrazione. L'idea di Sileri: Green Pass solo con il richiamo, quindi non basterà aver fatto soltanto una dose. Ieri 289 casi e 28 morti, peraltro alcuni di questi erano dovuti a un ricalcolo dei giorni precedenti. Il giorno prima i positivi erano stati 782, con il doppio però dei tamponi. A ogni modo, diciamo, abbiamo ormai circa un terzo degli over 12 che ha concluso il ciclo vaccinale, e oltre il 50% che ha fatto almeno una dose. Poi, che cos'altro? Nella pagina successiva c'è una lunga e interessante intervista ad Arno Kompascher, cinquantenne, esponente della Südtiroler Volkspartei, e che dal 2014 è anche il presidente della provincia autonoma di Bolzano, e dal 2016 e presidente della regione autonoma del Trentino Alto Adige. Perché questa intervista? Perché l'Alto Adige è la maglia nera per quanto riguarda le vaccinazioni. In provincia di Bolzano oltre il 50% della popolazione non ha copertura. Non è un problema organizzativo, questa è una battaglia culturale, ed evidentemente è una questione, diciamo, se si parla di battaglie culturali, che ha molto a che fare con come dire, il mondo di lingua tedesca, ecco perché problemi analoghi si riscontrano sia in Germania sia in Austria. Qui tanti Novax, dice Kompascher, dobbiamo convincerli. Temo per settembre. Siamo partiti benissimo, eravamo tra i primi per le somministrazioni, dal punto di vista logistico organizzativo tutto ha funzionato alla perfezione, ma sapevamo di essere un territorio dove le posizioni Novax sono più radicali. Si sente l'influenza dell'area germanica e adesso dobbiamo vincere una battaglia culturale. Non dobbiamo puntare a convincere la minoranza fondamentalista che non si vaccinerà mai, bisogna puntare sugli scettici, o meglio direi gli attendisti, quelli che non sono ideologicamente contrari ai vaccini ma che si dicono che ora che i contagi sono bassi che pensano di vaccinarsi a settembre perché poi il Green Pass durerà più a lungo. E poi ci sono, diciamo, le possibili misure da prendere con l'azienda sanitaria locale. Fra l'altro, insomma, il Sud Tirolo è una delle zone d'Italia dove la sanità, anche la sanità di base, funziona meglio, quindi è anche più facile, sarebbe anche più facile intervenire in un certo modo. E poi si conclude, diciamo, con gli scontri, scontri insomma, parolone, ecco, con i tafferugli in piazza Bolzano dopo la partita di calcio Italia-Austria, che non c'entra molto col Covid, ma siccome stiamo intervistando il presidente della provincia di Bolzano, perché non parlarne? Poi ancora su questi temi, a pagina 12, malati non Covid, l'anno scorso 73 milioni di diagnosi in meno, scrivono Fubini e Raviz. Dall'inizio della pandemia, cancellati o rinviati 100.000 interventi, in Lombardia dimezzate le mammografie. Una questione che purtroppo conosciamo bene, si parla soprattutto della riconversione in terapie intensive di interi blocchi di sale operatorie, con tutto ciò che poi questo ha comportato. A pagina 14 e pagina 15 si affronta un'altra delle questioni del giorno, ovvero sia la visita in Italia del segretario di Stato nordamericano Anthony Blinken. Blinken missione a Roma per conto di Biden, l'Italia alleato cruciale in Europa e in Africa, rilanciati i rapporti transatlantici, dice Mattarella, e ieri anche incontro in Vaticano. Clima cordiale, scrive Gian Guido Vecchi, anche Francesco chiude l'era Trump. E nella pagina successiva una lunga intervista al segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che dice l'ISIS si atterra ma non è morto, per la NATO più impegno nel Sahel. Poi che cos'altro? A pagina 16 si parla dei diari dal carcere di Teheran di Sepideh Golian, condannata a dissidente reporter iraniana condannata a 5 anni di carcere a causa dei suoi reportage su una serie di scioperi di lavoratori della raffineria di zucchero Haft Tappé. Temo che non resterò in vita. I diari dal carcere di Sepide è arrestata alla protesta sindacale. Torture, confessioni, forza di solidarietà. Il racconto di un attivista. È uscito, sono usciti in Italia questi diari dal carcere per l'editore Gaspari, saranno presentati al festival vicino lontano di Udine nella giornata del primo di luglio. Poi sul il mondo che è tutto un paese, a pagina 17, una famosissima calciatrice cinese annuncia sui suoi profili social: sono gay, ma poi deve cancellare il suo post. Li Ying, campionessa anche della nazionale, era rimasta fuori dalla squadra. Passiamo alle cronache nere, nostrane. Pagina 20, Santa Maria Capua Vetere, i PM, torture i detenuti dopo la protesta, arrestati 26 agenti, una mattanza orribile. A Caserta, interdizione per il provveditore regionale del DAP. Ora li abbattiamo come dei vitelli, scrive l'inviato Fulvio Bufi, che è andato a dare un'occhiata alle carte, i messaggi shock, poi le violenze. Altre cronache nere di tutt'altro genere, ma ugualmente nerissime, dal bolognese: Chiara uccisa a 15 anni, fermato un coetaneo, ha confessato. Era sparita domenica, sul corpo segni di coltellate, il padre trova delle minacce su una chat. La vittima aveva appuntamento con il ragazzo che frequentava da un po' di tempo. E poi a Milano, diciamo conseguenze meno drammatiche per fortuna, ma tutta una serie di aggressioni di stampo omofobo proprio nella settimana del Pride. E ancora cronache, diciamo qui per fortuna non si parla di fatti di sangue, anche se la situazione è certamente allegra. A pagina 23, le strade di Roma invase dai rifiuti, c'è un rischio per la salute, nervi tesi fra Campidoglio e Regione Lazio, e la spazzatura entra in campagna elettorale. E dovrebbe essere tutto per quanto riguarda le cronache nazionali. L'ultima segnalazione è per la sezione dell'economia. Due cose, tutte nella prima pagina. L'ex Ilva, intanto, è corsa a ostacoli per lo Stato, scrive Stefano Agnoli. I dubbi del nuovo consiglio sul bilancio, la scadenza per l'approvazione dei conti del 2020 e i piani per il rilancio dell'acciaieria. E poi un'intervista a Enrico Preziosi, titolare, diciamo, dell'omonimo marchio di giocattoli, la più grande realtà a proprietà italiana dei giocattoli. Giochi preziosi, scrive Daniela Polizzi, il caso dei porti in Cina, bloccati 5.500 container. È una situazione piuttosto complicata, fra l'altro, diciamo, siamo neanche a luglio, ma da queste spedizioni poi queste spedizioni sono quelle che poi dovrebbero andare a incidere su tutta la stagione natalizia, che ovviamente è la più importante per un'impresa di giocattoli, ed è una questione che interessa non soltanto in questo caso la Giochi Preziosi, ma gran parte del comparto industriale e non solo italiano. E è una questione che probabilmente non è indifferente anche alla grande disputa commerciale fra Cina e Occidente, segnalata dallo stesso titolare, che è un personaggio, diciamo, davvero piuttosto criticabile per tantissimi versi, ma che certo, diciamo, queste questioni le conosce piuttosto bene. dal Corriere della Sera ci trasferiamo sulle colonne di Repubblica. Qui l'apertura è tutta per l'intervistone di due pagine che Maurizio Molinari fa al segretario di Stato americano, quindi al ministro degli esteri americano, Anthony Blinken. L'intervista, come detto, è piuttosto diplomatica, non ci sono grandi novità, insomma, né ci sarebbero potuti essere. E diciamo, fra le varie questioni delicate, quella più delicata in questo momento è probabilmente quella relativa alle relazioni con l'Iran. E Molinari chiede a Blinken: l'Iran ha scelto il conservatore Raisi come nuovo presidente. Il conservatore gli si fa un complimento. Raisi, fra le altre cose, è stato l'esecutore di alcune fra i peggiori episodi di repressione nell'Iran, in specie quello di qualche anno fa. Comunque, che cosa si aspetta da lui al tavolo di Vienna sul negoziato sul programma nucleare iraniano? E Blinken risponde: in Iran le decisioni vengono prese dal leader supremo Khamenei, abbiamo avuto 6 incontri con colloqui indiretti attraverso i nostri partner e l'Unione Europea, superando molti ostacoli, ma restano delle differenze significative. Il punto di fondo è che non sappiamo se il leader supremo sia pronto a fare ciò che serve per tornare al pieno rispetto dell'accordo sul nucleare. La palla è nel campo dell'Iran e vedremo che cosa deciderà. Insomma, diciamo, c'è almeno ufficialmente, diciamo, una strategia attendista. Poi a pagina 4, sempre a proposito di diplomazia, pace in Medio Oriente, l'Unione Europea in campo, ecco il piano di Italia e Spagna, iniziativa dei due paesi del Mediterraneo per rilanciare il processo grazie a un'operazione a guida europea. Si lavora una proposta con due stati e Gerusalemme capitale di entrambi, ma sarà decisivo il ruolo degli USA. I dettagli discussi durante il bilaterale di 10 giorni fa sono già sui tavoli dei partner. E poi le reazioni: la cautela di Israele, il via libera dai palestinesi nella persona, questo sempre segnalato, del ministro e membro del comitato esecutivo dell'OLP Hamad Maidalani. Poi che cos'altro? Ovviamente torna anche qui la sfida a Conte Grillo, pagina 6 e pagina 7. Conte sfida Grillo: è padre o padrone? Io non posso essere un capo dimezzato. E poi 5 Stelle in pressing per l'intesa, ma Beppe non ha gradito l'esibizione muscolare dell'ex premier. Quindi il Covid, pagina 10 e pagina 11, il pasticcio del Green Pass, è rischioso darlo dopo una dose, protetti dalla variante solo con la seconda, sottolinea Sileri, speranza prende tempo e intanto i vaccini somministrati superano quota 50 milioni. C'è un'intervista a Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive, che dice: contro il virus un foglio non basta, sbaglia chi si sente già al sicuro, chi ha fatto la prima dose deve stare attento, la variante Delta si sta diffondendo in modo preoccupante e bisogna che le persone se ne rendano conto. E che cos'altro? Le cronache nere, anche qui a pagina 16, Santa Maria Capovedere, il raid degli agenti contro i detenuti, li abbattiamo come vitelli. Insomma, ovviamente è una frase che ritroveremo dappertutto. Per le violenze dopo la protesta dell'aprile 2020 a Santa Maria Capovedere, misure cautelari per 52 persone, la chat delle guardie, 4 ore d'inferno, il GIP contesta il reato di tortura, è stata una mattanza, sono stati falsificati verbali, relazioni e persino le foto, è falso che i detenuti fossero armati di bastoni, mazze e olio bollente, così il procuratore aggiunto. minacce dalla chat degli agenti, ci siamo rifatti e 350 sono stati passati e ripassati, qualche ammaccato tra loro, necessario il manganello. E poi la testimonianza di un detenuto: un agente lo conoscevo da Cassino, penna bianca era il terrore di tutti, al Santa Maria disse ti voglio uccidere. Poi che cos'altro? Anche qui l'assassino di questa sedicenne bolognese, la confessione dell'amico. E poi qualche giorno fa, due domeniche fa, il suicidio di un 18enne torinese, spunta l'ipotesi di un ricatto sessuale, e si parla già di istigazione all'omicidio. La mamma di questo ragazzo ha già lamentato, insomma denunciato subito dopo il suicidio le vessazioni a cui sarebbe stato soggetto per lunghi mesi prima della decisione di uccidersi, e insomma siamo evidentemente a un livello in questo caso ancora più alto e ancora più grave. Bene, e questa la lettura di Repubblica. Segnaliamo nella pagina della cultura per concludere la drammaturga e attrice, scrittrice e tante altre cose, Emma Dante, che presenta il suo nuovo spettacolo Pupo di Zucchero, ispirato da una fiaba de Lo Conto dei Conti, e tutto ambientato in quella che era l'Halloween di qualche tempo fa, mettiamola così. Bene, e così così Repubblica. Andiamo a dare un'occhiata adesso al Manifesto. Allora, il Manifesto apre con, anche qui lo fanno quasi tutti a parte Repubblica, con la disfida a Conte Grillo. In particolare, diciamo, il Manifesto però è interessato a ancorare il Movimento 5 Stelle o quello che resta alla sinistra. Lo fa attraverso l'editoria di Norma Rangeri e lo fa dando molto spazio alle dichiarazioni di Enrico Letta, che spinge l'amico Giuseppe, così scrive Andrea Carugati, sottolineando che il nemico comune è la destra. Poi, sempre a proposito di Letta, pagina 4, DDL Zan, decide il Parlamento, dice Letta noi andiamo avanti, la destra vuole abbattere la legge contro l'omofobia, domani il tavolo di confronto voluto dalla Lega. E poi si parla anche qui delle amministrative a Napoli, con Forza Italia che si appresta a strappare con il candidato civico, o così dovrebbe essere, Maresca. Quindi il Lavoro, a pagina 5, licenziamenti, la linea dura di Draghi, scrive Andrea Colombo alla riunione della cabina di regia, il Premier, la Lega e Italia Viva insistono per mantenere il blocco solo per tessile, abbigliamento e calzaturifici. Oggi l'incontro con i sindacati che insistono per lo stop per tutti, domani il Consiglio dei Ministri. E poi nella stessa pagina Massimo Franchi parla del corteo e dello sciopero della Fly CGL della piana di Gioia Tauro a Reggio Calabria, rinnovo subito i braccianti contro il flop della regolarizzazione. Quindi un'intera pagina dedicata a Santa Maria Capua Vetere, la cronaca di Adriana Pollice. Poi Andrea Fabozzi parla di Salvini che ritorna poliziotto, potete immaginare che cosa ha scritto sui suoi social, mentre la Cartabia spinge la riforma. Sul processo penale siamo alle strette, dice la ministra, ma i tempi del PNRR sono già a rischio. C'è anche l'intervento di Patrizio Connella sull'inchiesta di Santa Maria Capua Vetere, che viene definito un manuale di etnografia carceraria. Torture, lesioni, depistaggio falso. Non è questo un sommario, scrive Connella, dei fatti accaduti a Genova nel 2001, ma il cuore dell'inchiesta sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, in pieno lockdown. Il provvedimento con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha eseguito ben 52 misure cautelari nei confronti di altrettanti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e funzionari dell'amministrazione costituisce un manuale di etnografia carceraria. Il primo elemento è la pianificazione della rappresaglia, dalle conversazioni via WhatsApp avvenute tra gli agenti, tratte dagli smartphone sequestrati all'indomani dei fatti, emerge chiara la voglia di vendicarsi per le proteste inscenate dai detenuti nei giorni precedenti. La vendetta si consuma sempre con un'azione spettacolare di forza e violenza. L'operazione a Santa Maria Capua Vetere, che viene giustificata con l'esigenza di fare una perquisizione straordinaria alla ricerca di armi improprie, è condotta da centinaia di agenti quando ormai in carcere non c'era più tensione. Il secondo elemento è la certezza dell'impunità. Nonostante nell'ultimo anno ci siano state ben due condanne per tortura, nelle prigioni di Ferrara e San Gimignano, nonostante le condanne europee per quanto accaduto a Genova nel 2001, nonostante la condanna nei confronti dei carabinieri che hanno ucciso Stefano Cucchi, si continuano a pianificare azioni di rappresaglia illegale, senza temere le reazioni dei superiori gerarchici. È come se ci fosse una certezza di impunità. In qualche modo conta l'assenza di un messaggio universale inequivocabile di inaccettabilità etica della tortura. D'altronde, a commento dell'inchiesta, esponenti di alcune forze politiche hanno affermato che andrebbe cancellata la legge che prevede il delitto di tortura. Dunque non andrebbe eliminata la tortura, ma la legge che la proibisce. Negare la violenza significa fare il gioco dei violenti. Nessun paese è esente dal rischio di tortura. Lo abbiamo visto a Genova 20 anni fa, lo stiamo vedendo a Santa Maria Capua Vetere oggi. Il terzo elemento è lo spirito di corpo. Negli atti di indagine si intravede come a vari livelli si sia cercato di manipolare le prove, depistare le indagini fino a cercare di modificare i contenuti della videosorveglianza. Una parte delle misure cautelari riguarda chi, nel nome dello spirito di corpo, ha provato a coprire le violenze e le torture, così come accadde nella famosa conferenza stampa post Diaz o all'indomani della morte di Stefano Cucchi. Lo spirito di corpo è l'ostacolo maggiore per chi lotta a livello giudiziario, sociale e culturale contro la tortura. Contribuirebbe a sradicarlo la decisione del Ministero della Giustizia di costituirsi parte civile nel processo che si andrà ad aprire nei prossimi mesi. Lo Stato è leso nella propria immagine da chi fa uso arbitrario di violenza. Infine, il quarto elemento è il linguaggio. Il detenuto è considerato, fin anche nelle parole, come un animale. Nelle conversazioni si parla di vitelli e bestiame. Nello slang carcerario resiste la parola camosci per chiamare i detenuti. D'altronde c'è chi a livello istituzionale ha usato l'espressione marcire in galera, che poco si adatta a esseri umani. Ci vuole una rivoluzione di igiene nel linguaggio affinché esso sia costituzionalmente orientato. Il linguaggio non è solo forma, il linguaggio in contesti chiusi come le galere è performativo. Così la conclusione di Patrizio Connella, presidente di Antigone. Poi che cos'altro? La riforma europea dell'agricoltura, se ne parla a pagina 8 per la penna di Anna Maria Merlo. Il verde può attendere. Il Consiglio dei Ministri europei approva il piano provvisorio che favorisce i grandi produttori, pone vincoli blandi e lascia passare i pesticidi. Contro gli ambientalisti, l'Europarlamento avrà l'ultima parola in plenaria. E mi pare che sia grosso modo tutto per gli appassionati e pericultori della materia. Segnaliamo a pagina 11 Enrico Paventi, che recensisce un libro dal titolo Partigiani della Wehrmacht, quei 10.000 tedeschi che disertarono scegliendo la resistenza, un libro a cura di Mirko Carrattieri e Yara Meloni. Infine, l'ultima pagina del manifesto è dedicato all'approdo cancellato. Recupero dell'ex carcere di Santo Stefano, trovata come migliore soluzione una lingua al cemento per l'attracco all'isola. Cittadini e ambientalisti chiedono una soluzione sostenibile. Con questo chiudiamo la lettura del manifesto e possiamo passare a dare un'occhiata a Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, nella sezione delle idee e dei commenti, Paolo Viana firma un lungo pezzo sull'agricoltura biodinamica. Cosa si nasconde dietro lo scontro fra tecnica e filosofia di coltivazione? Si gioca una scelta di campo sull'agricoltura biodinamica. La riforma di tutto il settore bio è voluta dall'Europa, ma in Italia divide gli esperti. Sostenibilità o efficienza nella produzione alimentare, il nodo dei finanziamenti. L'attuale impianto normativo è ancora fondato su un sistema di certificazione fatto di società private, spesso tacciate di opacità. La nuova legge consentirà di creare un organismo riconosciuto. Il settore biologico, poi, no, Daviano, oggi è forte e ampio, e al suo interno solo una piccola parte segue i metodi del teosofo Rudolf Steiner, quello appunto della biodinamica. Poi passiamo ad altro, a pagina 5, la visita di Blinken in Italia. L'Africa è il nuovo fronte del Daesh, Blinken rafforza l'asse con l'Italia. E ancora si parla di un'operazione aerea sulle strutture militari al confine fra Siria e Iraq. Biden lancia un segnale ai miliziani in Siria e Iraq, violata la sovranità, lamenta Baghdad. Poi gli scenari nazionali e internazionali del coronavirus, qui siamo a pagina 7, contagi, Londra trema con Wembley, l'Italia adesso ripensa al Green Pass, nuovo record di casi in Gran Bretagna, sono quasi 23.000 in un giorno, anche se solo 3 i decessi, in realtà poi i decessi saranno un po' di più, perché ieri era lunedì, ma insomma per fortuna rimaniamo ancora su numeri blandi. La UEFA rivaluti l'idea di giocare le finali degli europei, chiede Bruxelles, e c'è il caso del maxi focolaio di Mallorca, dove invece il numero delle vittime continua ad essere molto alto. È la Russia che ha superato anche l'Italia e la Gran Bretagna nella macabrissima classifica dei morti per Covid. Record di ricoveri e decessi, così la Russia è tornata in piena emergenza, scarsa fiducia nei vaccini, ritardo nella campagna, solo il 15% della popolazione li ha ricevuti e documenti falsi per entrare nei locali. Mosca è in ginocchio. E poi ci sono altri fronti caldi, sono quelli per esempio del Sud America, la Colombia ha superato ormai abbondantemente i 100.000 morti ufficiali sempre, e si sta per apprestare a farlo anche l'Argentina, purtroppo. Quindi la pagina dedicata alla politica interna, diciamo qui di interessante a riprova insomma di uno stato di sofferenza generale un po' di tutte le forze politiche, c'è il reportage da Napoli sulle comunali. A Napoli il centrodestra molla Maresca e pensa a Rastrelli, che è già stato presidente della regione, insomma veramente le minestre non riscaldate, ma di più. Il magistrato non voleva simboli di partito, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno detto di no, insomma non, nessuno sta particolarmente bene in salute, ecco, dal punto di vista politico, mettiamola così. Poi altre questioni particolarmente care ad Avvenire, pagina 11, protesta per i calciatori scafisti condannati a 30 anni per la strage dei 49 migranti morti asfissiati nella stiva del barcone nel 2015. Parenti e legali sono concordi, non c'entrano nulla. Le indagini svolte in maniera frettolosa hanno pagato anche loro. Abdarrahman e Ala vivevano a Bengasi, con la guerra decidono di trasferirsi in Europa per giocare e studiare, ma sulla nave con 313 persone a bordo si consuma una delle peggiori stragi del Mediterraneo. Ne parla in un lungo articolo e Daniela Fassini. Poi le politiche ecologiche, pagina 14, l'Unione Europea dà un taglio alle emissioni, il Consiglio Europeo svolta e approva la prima legge sul clima, CO2 ridotta del 55% in 10 anni, entro il 2050 i 27 dovranno raggiungere il pareggio di bilancio fra gas prodotti e catturati. Il provvedimento quadro entrerà in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione e sarà specificato da misure ad hoc. Il 14 luglio la Commissione presenterà un pacchetto di 11 proposte. Poi gli esteri, il Tigray anzitutto completamente fuori dai riflettori delle cronache, ma se non ci fosse che tutti vogliono fare affari con l'Etiopia e anche con l'Eritrea e di conseguenza con i cinesi, che sono quelli che spendono più in Etiopia, tutto comprensibile ma tutto orrendo. E quindi insomma se ne parla solo qua su Avvenire. I ribelli si prendono Macallè, il governo dichiara la tregua. Dopo 8 mesi di guerra oscurata, l'esercito federale si è ritirato. Il premier Abiy ha motivato il cessato il fuoco per ragioni umanitarie, ma la pressione globale è cresciuta dalla scorsa settimana dopo la strage al mercato. Poi si parla anche di Canada, tombe dei nativi, incendiate altre 2 chiese. Forse riusciremo a parlare di questa vicenda con alcune voci proprio dal Canada nei prossimi giorni, vedremo un po', ci stiamo lavorando. Che cos'altro? L'economia, pagina 19, questa notizia interessante, non buonissima. Il mattone ha resistito al Covid, le case costano sempre di più. La dinamica è globale. In America il prezzo medio degli immobili si è impennato del 27,6% in un anno. In Italia la crescita è stata molto più modesta, più 1,7%, quindi insomma poco più dell'inflazione, ma ci sono città surriscaldate. In primis Milano, che è diciamo la città più cara ormai da questo punto di vista. E chiudiamo con il calcio, ma non le partite di ieri. Pagina 23, l'Italia si inchina ai belgi in ginocchio. Insomma, farebbe un po' ridere, ma è così, scrive Furio Zara. Sulla controversa adesione all'iniziativa antirazzista Black Lives Matter, la nazionale passa dalla commedia alla farsa. Prima della sfida di Monaco, azzurri genuflessi per solidarietà con Lukaku e compagni. Quindi non per solidarietà alla causa in generale, ma per solidarietà con i giocatori dell'altra squadra. E vabbè, ma l'importante alla fine, prendiamo il buono, è mostrare la propria solidarietà. Poi le ragioni, stiamo a guardare questi sofismi. Cambiamo quotidiano, che è meglio. Passiamo al Messaggero. Il Messaggero è il giornale, diciamo, fra quelli non economici, che dà più spazio in apertura alle questioni di politica economica. Gli interventi sull'economia a pagina 2 e pagina 3. Blocco licenziamenti solo nei settori in crisi, regge il lodo Draghi, prorogata la cassa Covid per il tessile. Oggi l'incontro fra premier e sindacati, cassa integrazione straordinaria di 13 settimane alle aziende con ammortizzatori esauriti. E poi nella pagina successiva, addio al rimborso di Stato, da luglio cashback sospeso. Da Palazzo Chigi arriva un primo colpo alla bonus economy del governo Conte, costi alti e scarsi risultati con lo stop al programma risparmi per 3 miliardi. Ancora poi il tesoro pronto a varare il decreto per la cancellazione delle vecchie cartelle. Il provvedimento riguarda gli atti dal 2000 al 2010, l'importo non deve superare i 5.000 euro e lo stralcio vale solo per chi ha un reddito inferiore alla soglia di 30.000. E che cos'altro? Sul Covid c'è molto spazio, insomma, abbiamo già abbondantemente detto altrove. Un interessante affresco relativo alla figura di Xavier Bertrand lo fa Francesca Pierantozzi a pagina 11. Un moderato per l'Eliseo, Bertrand è l'anti Macron, l'ex ministro del lavoro di Sarkozy vuole correre alle presidenziali del 2022 dopo la vittoria alle regionali, rilancia, pronto ad andare incontro a tutti i francesi. Sì, perché queste elezioni regionali in Francia, fermo restando che ha votato insomma poco più di un francese su tre, però hanno rappresentato il grande ritorno dei due partiti tradizionali, diciamo i gollisti, comunque si chiamino adesso, e i socialisti, i loro alleati e satelliti. E quindi bisognerà capire poi quanto tutto questo si riverberà poi sulle elezioni presidenziali. E non mi pare che ci sia altro da segnalare. Nella pagina dell'economia, come sempre, c'è grande spazio per le vicende di Alitalia. All'Italia in arrivo la proroga dei commissari straordinari, la scadenza di settembre verrà spostata di almeno un altro anno per gestire il passaggio alla NewCo. ITA investe nuove risorse per far fronte agli esuberi e alla cassa integrazione dei dipendenti della vecchia compagnia. E poi, sempre per quanto riguarda le politiche industriali, stavolta passiamo a Stellantis, quindi il gruppo nato dalla fusione fra Peugeot e Fiat Chrysler. Il piano industriale non è chiaro, i sindacati chiedono un tavolo per la verifica. Bene, e con il Messaggero abbiamo concluso. E ci restano le cronache romane per concludere la rassegna stampa di questa mattina. Cominciamo proprio con la cronaca romana del Messaggero. Sono diverse le questioni da affrontare, ma insomma, a fare la parte del leone è sicuramente l'emergenza rifiuti. Allora, qui la cronaca romana del Messaggero si apre con la mossa della Raggi: riapriamo Albano, pressing del prefetto, ordinanza della sindaca per sbloccare la discarica di Cerroni, Palazzo Valentini, lista dei siti in 24 ore o ci pensa il governo. Intanto crescono i conferimenti verso Viterbo, Lama, oltre 700 tonnellate rischiano di restare in strada ogni giorno. C'è un'intervista per Luigi Bartoletti, segretario dei medici della Federazione Italiana Medici di Base, che dice: in gioco la salute dei romani, alle porte un'emergenza sanitaria, da due anni segnaliamo questi problemi, quando si apre un cassonetto bisogna disinfettarsi, si rischia un'infezione. Poi i vaccini, via i camper, così immunizziamo altre 60.000 persone, partono domani le postazioni mobili dal litorale alla Sabina, pronti a colmare un 10% di mancate prenotazioni. Le proteste antimovida in centro, ingressi limitati in piazza, e chiesto un tavolo per la sicurezza in prefettura, e giovedì a Piazza Bologna ci sarà la riunione dei comitati. e dei comitati di quartiere e delle associazioni. Mi pare sia tutto per quanto riguarda la lettura di del Messaggero. Sì, allora dalla cronaca romana del Messaggero passiamo alla cronaca romana del Corriere della Sera. Qui l'attenzione è per il primo giorno no mask, così la definisce il Corriere, ma più della metà delle persone in strada non l'ha abbassata. Siamo abituati, un azzardo toglierlo ora. Questo da un lato, dall'altro c'è Ostia dove in centinaia ballano senza rispettare le distanze, altri locali sono già finiti nel mirino dei controlli della polizia. L'emergenza rifiuti con l'assessora Katia Zantoni che dice che c'è un complotto contro la Raggi, i rifiuti in strada temono la Raggi, sono tutti agenti segreti che lanciano a più non posso sacchetti pieni di immondizia perché per far fare brutta figura alla sindaca. Vabbè, del resto non è la prima volta che lo dicono questi qua, ci siamo purtroppo anche abituati. E l'intervista a Maria Vittoria Tessitore, ex docente universitaria alla Sapienza a Roma 3, una balda 86enne che adesso insegna l'italiano agli immigrati in un parco pubblico alla Garbatella. E con questo anche possiamo dichiararci soddisfatti per quanto riguarda la cronaca romana del Corriere. Infine Repubblica, qui ancora un'altra questione: sblocco licenziamenti, altri 60.000 posti a rischio, scrive Salvatore Giuffrido. Una bomba sociale per Roma. Per la pandemia già 200.000 dipendenti sono rimasti senza occupazione, più colpiti gli addetti del settore commercio, turismo e ristorazione. Dal trasporto aereo alle piccole imprese la ripresa è lontana, dicono i sindacati. Serve una nuova stagione col recovery fund per capovolgere il modello lavorativo e far ripartire il mercato interno. Poi i rifiuti, la soluzione tampone, sgarbo di Raggi, apro Albano, i castelli protestano, Roma ci sfrutta, andremo al TAR. Il sito di Roncigliano ospitava soltanto spazzatura trattata e adesso dovrà accogliere immondizia tal quale. E poi ci sono, fra le altre cose, si parla anche dello stereo della Roma. Tra i dubbi 5 Stelle slitta ancora l'addio a Tor di Valle. Facciamolo slittare un altro po'. E che cos'altro? Torna l'ordinanza anti-alcol, stop alle 18 la vendita dei mini market, divieto nei locali di somministrazione di drink da sport già alle ore 20. Questo sempre che poi lo si voglia far rispettare. E basta, c'è lo sport e possiamo dichiararci soddisfatti così. Bene, le 9:41, con le cronache romane si chiude la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani mattina come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguio del